Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Buongiorno e benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata a Roma. Con noi Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte, membro dell'Associazione Romane Gentes. Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno Eliana, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Come sanno i romani, si stanno svolgendo i lavori di riqualificazione di una delle più famose vie del mondo, Via Veneto, ed è proprio durante questi lavori che sono stati fatti dei ritrovamenti importanti. Raccontaci, Nicoletta, un po' la storia di questi reperti, questi ritrovamenti, poi vedremo cosa si intende fare per salvaguardare questo ritrovamento fatto.
Questa è una bella domanda, perché il posto in cui è stato trovato è praticamente Porta Pinciana, per cui uno dei posti nevralgici del traffico romano. Ora, adesso il traffico è tornato più o meno normale, i lavori continuano come si può, perché capite bene che andare sotto a Porta Pinciana vuol dire chiudere non solo il traffico, ma poi fino a un certo punto si può, perché le costruzioni che gravano in quella parte ovviamente sono dei palazzi talmente grandi e non è possibile andare più di tanto oltre. Comunque tutto il nostro discorso è iniziato da quando alla fine di agosto e primi di settembre è stata scoperta questa soglia antica che lì per lì sembrava fosse proprio della villa di Sallustio. Molto probabilmente invece poi si è pensato che forse è stata riusata dai Ludovisi di un vecchio, appunto, di una vecchia soglia sempre della villa di Sallustio, anche molto probabilmente è stata riusata invece più tardi. Allora, perché tutte queste ville di cui stiamo parlando? Sennò i nostri ascoltatori possono dire, oddio, quanta confusione di queste ville. Allora, siamo in una zona periferica praticamente della Roma imperiale, Roma tardo repubblicana imperiale.
È assurdo pensare oggi Via Veneto una zona periferica.
Esatto, periferica però, attenzione, perché era periferica però abbastanza vicina al centro. Ecco perché così ricercata per stare in villa, perché tutto sommato era lontana, ma fino a un certo punto, perché noi pensiamo che la zona nevralgica politica di Roma era il Foro Romano, no? Quindi non è che fosse poi così lontana. Ricordiamoci che a Roma tutto era vicino, il lavoro, si cercava di avere sempre tutto vicino, perché i romani, insomma, per le comodità veramente avevano una laurea a parte. E quindi questo Sallustio si costruisce questa villa proprio nella zona intorno a Via Veneto praticamente, e la parte centrale molto probabilmente era proprio Piazza Sallustio, che sta appunto tra Via 20 Settembre e Via Boncompagni, Via Veneto. Che cos'erano? Erano gli orti sallustiani, ma che cos'erano questi orti?
Gli orti con l'H davanti.
Esatto,
bravissima. Di cui abbiamo parlato diverse volte nelle nostre
passeggiate, sì, le nostre camminate così fantastiche. E fantastiche in tutti i sensi, perché veramente sono talmente belli questi posti che un po' con la fantasia riusciamo a tirarli fuori, no? Il termine di questi orti, che era usato al plurale, non al singolare, perché l'orto rimane sempre l'appezzamento di terra vicino alla casa dove si poteva appunto piantare ciò che serviva. Però gli orti invece con l'H davanti al plurale erano dei giardini. Erano dei giardini che avevano anche delle costruzioni abbastanza importanti, però il protagonista degli orti era sempre il giardino. E nascono più o meno intorno al secondo avanti Cristo e finiscono di essere costruiti intorno al quinto, anche se al quinto ormai erano già tutti costruiti, diciamo ci sono degli abbellimenti. Parlo di quinto perché proprio la fine degli orti è con le prime entrate dei barbari a Roma, e quindi diciamo che lì finisce lo splendore di questa corona di ville verdi che stava proprio intorno ai colli di Roma. Colli di Roma all'interno delle mura, sto parlando ovviamente delle mura aureliane. Questa villa abbiamo detto che aveva tre parti di edifici, ma abbiamo, come dicevo prima, era il protagonista il giardino. Giardino che era bellissimo, aveva i sempreverdi, che erano praticamente il bosso, il cipresso e il leccio, che erano molto adatti per essere modellati. E qui bisogna aprire un attimo una parentesi riguardo proprio all'arte dei giardini. L'arte dei giardini è nata proprio con i romani, perché si divertivano a modellare queste piante
con varie forme.
Con varie forme. Questa arte era ars topiaria, ossia erano i topiari, erano gli artigiani che andavano lì e tagliavano queste siepi, e quindi erano varie le forme, sia geometriche che fantastiche. Addirittura pensate che certe volte facevano delle scene mitologiche con le piante, quindi veramente ecco il discorso della fantasia che dicevamo prima. Gli edifici erano inglobati in questo verde, seminascosti, diciamo, no? Da queste piante e tutto quanto. E oltre a questo c'era tantissime opere scultoree che veramente uscivano fuori tra la parte verde o delle porticus, o le porticus ricordano dei grandi diciamo corridoi aperti con appunto piante e anche statue.
Sculture, appunto, statue.
E statue, sì. Era proprio il discorso della natura e dell'arte messe insieme, che tutto sommato meglio di così non si può. Perché
che poi saranno ricordate da scrittori, da filosofi.
Certo, tutti quanti erano affascinati da questo modo di fare, diciamo, architettura periferica, non il palazzo di città, non la casa di città.
In natura.
E difatti, e poi c'era anche un piccolo tempio che era dedicato alla Venere Ericina, ossia della città di Erice, del quale però resta pochissimo. Abbiamo detto che resta molto della parte centrale, che doveva essere molto ovviamente una cenazio, ossia una sala da pranzo estiva, che si poteva ingrandire o rimpiccolire con delle tende, perché a seconda se gli invitati erano più o meno si usava anche un'altra sala. Era una zona quindi dedicata proprio al godimento anche dell'imperatore. Sappiamo che Sallustio la costruisce, e siamo nel primo dopo Cristo, dopodiché la lascia al nipote, però poi entra subito a far parte del demanio, cioè l'imperatore la prende per sé, come tutte le ville poi che ci saranno a Roma, l'imperatore le prende tutte quante per sé. E questa però di Sallustio sarà quella più amata e più vissuta, proprio perché era abbastanza vicina, e poi c'è l'aria molto buona in questa località tra il Pincio e il Quirinale, una valle che oggi è sparita praticamente. Vespasiano ci stava spessissimo, Nerva addirittura c'è morto, importanti lavori sono stati fatti da Adriano e da Aureliano. Pensate che le mura aureliane erano le mura di cinta della villa, quindi era abbastanza si usavano per doppio scopo alla fine, no? Sappiamo anche che Aureliano cavalcava in questa villa, quindi veramente era una villa molto usata. C'era un ippodromo al centro del quale c'era il famoso obelisco che dal 1789 sta a Trinidad dei Monti, quindi diciamo stava un pochino più spostato.
E quindi erano veramente grandi, molto vaste queste.
Era molto vaste, era veramente un
per
luogo
per far sì che potessero avere anche degli ippodromi.
Certo, è proprio un luogo di soggiorno, proprio insomma di residenza, e con spazi enormi lasciati alla natura. E questa era proprio la caratteristica dei Romani, potevano farlo, oggi non lo possiamo più fare purtroppo. Tutte queste sculture che abbellivano questa villa a un certo punto però poi sono tornate fuori, perché abbiamo detto che le ville romane erano abbellite da queste statue. Molte di queste statue erano copie in marmo di statue in bronzo, come per esempio quella dei Galati. Il Galata Morente e il Galata Suicida, che sta uno a Palazzo Altemps e l'altro al Campidoglio.
Come mai sono separati?
Dunque, questa è bella domanda, perché questi due Galati erano dei gruppi che sono stati copiati in una zona ellenistica, no? E poi sono stati portati a Roma. Però queste sono state trovate, tutte queste statue che oggi noi possiamo vedere, quando i Ludovisi sono venuti su questo posto, hanno comprato questo terreno e hanno costruito nel 600 la loro villa, di cui adesso parleremo, perché sulla villa di Sallustio poi i Ludovisi hanno fatto la loro villa, fatta dal Domenichino. Quando hanno scavato per costruire la villa hanno cominciato a trovare tantissime statue che hanno fatto parte poi della collezione Ludovisi, che oggi si trova a Palazzo Altemps. Quindi ecco perché il Galata che suicida con la moglie sta a Palazzo Altemps. L'altro invece, il principe Ludovisi, aveva contratto un debito con il pontefice. Non avendo liquidi, soldi per chiudere questo conto, questo debito, regalò al pontefice il Galata Morente, che sta adesso al Campidoglio. Quindi il Papa poi lo mise nelle collezioni pubbliche, e lì è rimasto e lì rimarrà, perché ha una storia particolare dietro, insomma, no? È una tassa pagata al posto dei liquidi, insomma. E quindi ecco, allora arriviamo a questa villa Ludovisi che ci ha ridato tutto questo splendore che era degli orti di Sallustio. Quindi vedete che c'è un fil rouge che unisce tutte queste ville, no? Perché sappiamo che poi dalla fine del Rinascimento in poi, e soprattutto nel 600, sono state costruite queste ville sui colli, e ecco perché abbiamo ritrovato tantissimo di tutto quel patrimonio enorme delle ville romane che fino al V secolo erano ancora intatte, insomma, no? Abbiamo questa villa, abbiamo detto, fatta dal Domenichino, e Ludovico Ludovisi era il nipote di Papa Gregorio XIV. Questo, i Ludovisi poi diventano Ludovisi Boncompagni per motivi di eredità, adesso non stiamo ad andare a vedere tutto questo, sennò ci perdiamo nelle parentele, però la cosa importante è che pensate che questo giardino è stato sistemato da Le Nôtre. Le Nôtre era quello che ha sistemato Versailles per il Re Sole, quindi pensate che cosa doveva essere questa villa di fantastico, di meraviglioso. Inventò viali ampi che a Parigi ormai già facevano la loro presenza anche nella città stessa, non soltanto nelle ville. E per sistemare questo giardino con frammenti trovati, fontanelle, aiuole, siepi e fontanine, ricordiamoci che la fontana è sempre un elemento anche musicale in un giardino. No, dobbiamo spegnere,
come hai detto tante volte, no?
Esatto, spegniamo il rumore dei
del
motori,
traffico.
Però ricordiamoci che c'erano le carrozze, ma le carrozze certo non erano tante quante le macchine oggi, quindi è vero che ogni tanto passavano, però è pur vero che erano talmente poche che il silenzio era sicuramente in questa parte di Roma e non nel centro, non scendendo giù, diciamo, nell'Ansa del Tevere. Allora, il cardinale, per abbellire questo giardino, compra le collezioni cesarini e amplia la sua collezione. Quindi cominciamo ad avere tantissime presenze scultoree, erme e tutto quanto, sarcofagi, che appunto abbelliscono i giardini spesso diventando fontane. Spesso difatti i sarcofagi fatti a Palazzo Altemps stesso, dove c'è poi tutta la collezione Ludovisi oggi che si può ammirare, molti sarcofagi hanno un foro da una parte perché da lì fuoriusciva l'acqua perché sono diventate fontane. Quindi la reinterpretazione di un elemento antico.
Ma Villa Ludovisi si può visitare?
Non
di
c'è
chi
più.
È oggi Villa Ludovisi?
Non c'è più.
Quella parte lì, quella zona, cos'è?
La zona è un quartiere, perché i Ludovisi...
È diventata un quartiere.
Esatto. I Ludovisi hanno perso due o tre volte la villa, fino a che l'affittarono nel 1872 a Vittorio Emanuele II, che mise lì la Bella Rosina. Dopodiché nel 1883 i principi Boncompagni Ludovisi stipularono un contratto con la Generale Immobiliare e lottizzarono 200.000 metri quadri dei 200.047 che avevano.
Quindi c'è rimasto
venduto
il verde un po', nemmeno quello.
Poco, ci sono rimaste alcune vie, credo che via Boncompagni sia uno dei viali
allora,
che ha preparato
allora
Le Nôtre.
Sì, non c'è proprio nulla.
E quindi l'unica cosa che è rimasta è la facciata della Villa Ludovisi, che però è inglobata nel Palazzo Margherita. Si vede di sguincio, e poi siccome lì c'è l'ambasciata americana, chiaramente non è che si possa andare molto facilmente, non si vede proprio, non si può vedere. Si vede da un lato, dall'alto, un pochino, si vede questa facciata che era stupenda, ma che purtroppo chiaramente ha perso tutto. È rimasto solo, diciamo, il casino dell'Aurora, così intatto come era, diciamo, ai tempi Ludovisi, dove c'è appunto l'aurora del Guercino. E la visita alla villa, quando c'era tutta integra, era abbastanza difficile, perché proprio questa magnificenza, diciamo che molti criticavano il principe Ludovisi, siamo, diciamo, nell'Ottocento, perché era un po' restio a dare permessi, a far passare la gente, a camminare la gente nella sua tenuta. Anche se a Roma era abbastanza facile, perché abbiamo sempre detto che non c'era bisogno di giardini pubblici, in quanto essendoci tutte queste ville, una parte la domenica veniva chiusa per il padrone della villa, ma il resto della villa rimaneva per i romani. Quindi i romani andavano tranquillamente nelle varie ville perché
avevano dei giardini
avevano
privati,
avevano dei giardini
non
privati
pubblici
messi al loro servizio, e quindi era un uso abbastanza così particolare, non avevano bisogno di questo. Quando Napoleone disse che era assurdo che Roma non avesse un giardino pubblico
con tutte queste ville,
queste ville non c'era bisogno perché c'era questo piccolo
usanza.
Permesso, questa usanza. Quindi sappiamo di fatti che Stendhal visitò la villa, perché chiaramente i letterati poi ovviamente venivano fatti entrare nella villa.
Potevano accedere.
Esatto, nelle sue Promenade en Rome ci dice: abbiamo errato con delizia negli immensi viali alberati del giardino che ha un miglio di perimetro. Cosa chiediamo a un posto così bello? Piacere? E se lo troviamo nel giardino, perché andare a cercarlo dinanzi all'aurora del Guercino, dove forse non lo troveremmo neppure? Un po' critico nei confronti del Guercino, ma sicuramente affascinato da questi
natura,
viali.
Da questi viali.
Esatto. E sicuramente era affascinato anche davanti a un gruppo berniniano. Era quasi notte. Ricordiamoci che era molto facile trovare i turisti, fra virgolette, turisti di un certo tipo, che andavano a visitare le opere di notte perché il fascino della candela era sempre molto richiesto. Era quasi notte, ma abbiamo potuto esaminare ugualmente il celebre gruppo del Bernini, il Ratto di Proserpina. Il Bernini tagliava il marmo con raro talento. Ora, non ci sembri strano di vedere il gruppo del Bernini dai Ludovisi, perché noi lo vediamo sempre alla Galleria Borghese. Ma questo gruppo fu regalato dal Cardinal Scipione Borghese proprio al Cardinal Ludovisi. Appena fatto fare da Bernini, glielo regalò, siamo nel 1622. Quindi era loro, finché nel 1908 lo Stato italiano lo acquista e lo porta alla Galleria Borghese, perché doveva finire i tre gruppi che poi il Bernini aveva fatto per il Cardinal Scipione Borghese.
Che si regalano proprio.
Quindi regalucci da niente, sì, insomma, esatto. Voglio dire.
No? Stavo riflettendo su questo.
Esatto, bei regali. Non possiamo aspettarci regali del genere oggi noi,
direi
perché
di no.
Sono proprio inarrivabili. Quando dunque arriviamo alla distruzione della villa, tantissimi si veramente...
Quindi questo quando?
Allora, Roma diventa capitale nel 1870, si fanno i vari piani regolatori, il primo è quello di Viviani del 1873. Nel 1880 circa, 82, i Ludovisi vendono la villa. Una villa che, vi ho detto, era stata visitata da Stendhal, di cui peraltro anche D'Annunzio ci parla nel Piacere. Se mi permettete vi leggo un attimo. È la villa Ludovisi, un po' selvaggia, profumata di viole, consacrata dalla presenza della Giunone, cui Wolfgang adorò, ove in quel tempo i platani d'Oriente e i cipressi dell'Aurora che parvero immortali. Quindi D'Annunzio ovviamente ce lo dà con una perizia sicuramente di lessico incredibile, però qui c'era anche la famosa Giunone di cui Goethe si innamorò, si fece fare una copia e se la mise a casa. Quindi pensate oltretutto dietro che cosa c'era di mercato di queste opere. Si facevano le copie in modo artigianale, non come si fanno oggi, cioè non è che troviamo sulla bancarella la copia, erano fatte a mano da artisti, artigiani, e quindi poi quando tornò in Germania, Goethe tornò sotto braccio, aveva questa
Giunone.
Testa di Giunone che è abbastanza grande, che oggi sta sempre a Palazzo Altems, appunto. E Goethe ci dice che è con grande gioia che ho collocato in salotto una copia della testa colossale di Giunone. Quindi vedete che il riscontro è D'Annunzio e Goethe, lo ritroviamo.
Sono d'accordo.
Di questo amore, certo. Henry James ci scrive della villa: non c'è nulla di meglio a Roma e forse nulla di così bello. I prati e i giardini sono immensi e il grande arrugginito muro della città, questo arrugginito muro è bellissimo, si stende dietro ad essi e fa che Roma appaia vasta senza che essi siano precisi. Nulla può essere più pittoresco della vista dei bastioni della città che innalzano le loro fantastiche merlature sopra gli alberi e i fiori. Essi sono tappezzati di piante rampicanti. Quelli che furono un tempo truci baluardi di difesa, ora servono come saleggiate, spalliere di frutta.
Proprio affascinati.
Affascinati. Vi ho letto tutto questo perché veramente, per farvi capire, oggi noi non lo possiamo capire perché è una zona di traffico talmente intensa che non possiamo neanche immaginare. Però voi calcolate di poter fare un'immagine così, distruzione di tutto quello che è stato costruito e riportare tutta la zona dalle mura aureliane a Piazza Barberini tutta verde. Completamente verde. D'Annunzio ancora ci dice, sempre nel Piacere, che siccome la parte, diciamo, di Via Veneto, la parte finale, era tutta quanta coltivata da alberi da frutto. Quindi quando era primavera c'erano queste nuvole e questo profumo enorme che addirittura D'Annunzio dice si andava a confondere con la friggitoria Ianni che stava a Piazza Barberini. Quindi questo profumo di tutto il frutteto Ludovisi poi alla fine andava anche a confondersi con altri profumi. Però per dire, veramente era campagna qui, campagna piena. Arriviamo quindi a questa sacrilega strage, come la chiamerà Lognoli, siamo nel 1885, si butta giù tutto, si fa una fotografia prima di buttare giù tutto e Lognoli dirà come un cadavere sul letto funebre, e gli antichi cipressi che forse avevano veduto il cavallo di Belisario e l'irrompere barbarico dei Goti caddero con la compostezza dei martiri, mentre le elci si agitavano nelle convulsioni della morte. Quindi diventa quasi persona, si personifica questo giardino. Addirittura pensate che sui giornali tedeschi viene fuori, sul Deutsche Rundschau. Certo che se si fosse domandato qual era il più bel giardino del mondo, coloro che conoscevano Roma avrebbero risposto senza esitare Villa Ludovisi. Fra le cose che diventando Roma capitale venivano in mente a quanti conoscevano e amano Roma, c'era la speranza che quei giardini con le belle fabbriche, le statue e i quadri in esse contenuti diventassero di dominio pubblico e fossero più facilmente accessibili. E invece si è perso. Si è perso, il piano regolatore toglie tutto, addirittura contrae la città contro le mura aureliane. Ci doveva essere, secondo il primo piano regolatore del 73, ci dovevano essere 40 metri tra le prime costruzioni e le mura.
E non lo è.
Diventano 16 per scritto e 9 realmente.
Infatti sono attaccati. Le mura aureliane con le costruzioni.
Si doveva fare tutto un viale alberato intorno alle mura di 40 metri, sarebbe stato magnifico. E invece abbiamo i palazzi che sono proprio sotto. E quindi questo abbiamo perso per Roma capitale.
Allora concludiamo la rubrica salutando Nicoletta Fattorosi Barnaba, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi di avermi ascoltato.
E prima di lasciare gli ascoltatori ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Storri e Nicoletta Fattorosi Barnaba.